Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo chiaramente della manovra, l'audizione del ministro Giorgetti è slittata alle 18, però non sarà un'audizione in cui arriverà tutta la manovra, sappiamo già qual è il tema. Il tema è che la manovra vale circa 24-25 miliardi tutto compreso, cioè i 10 miliardi più o meno di correzione del debito dei conti promessi all'Europa ogni anno e gli altri 15 che servono per 10 miliardi per mantenere il cuneo fiscale, la riduzione del cuneo fiscale, 4 miliardi e 300 milioni per la rimodulazione dell'IRPEF e riduzione. Poi altri 5 miliardi e mezzo servono per i contratti della pubblica amministrazione, 3 miliardi e 3 per la sanità, 1 miliardo le misure a sostegno della famiglia e poi ci sono anche altre. Da dove arrivano i soldi? Da dove arrivano i soldi è presto detto, ma ne parleremo anche più avanti, perché arrivano sostanzialmente da un po' di extragettito e un po' di tagli, vedremo se saranno 3-4 miliardi di euro, adesso bisognerà capire questa cosa. Poi in apertura parleremo della parte che riguarda la manovra di, scusatemi, gli 80 anni della Coldiretti, perché è intervenuto il Presidente della Repubblica Mattarella, e avremo anche un approfondimento sul DL Capitali, che può sembrare una cosa tecnica, però è fondamentale per capire se andrà a trarre capitali per le piccole e medie imprese o andrà a allontanare capitali sulle imprese. Allora 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e YouTube, il canale 246 del digitale terrestre. Partiamo dal, vado rapido oggi perché ho molti temi e anche densi. Qualcuno mi sta già scrivendo sulla manovra finanziaria. Guardate, manca ancora la NADEF, cioè la nota di aggiornamento al documento economico finanziario. Quindi noi non sappiamo ancora il governo dove prevede che andrà il PIL quest'anno. La Banca d'Italia ha detto attenzione, è difficilissimo fare l'1%, al momento la crescita acquisita è lo 0,4, forse arriveremo allo 0,8. E se non c'è la NADEF non riusciamo a capire questo, perché in base al PIL tu capisci anche dove si collocherà il rapporto deficit-PIL e quanto sarà la correzione da fare. Dico solo che in questo momento il governo deve trovare più o meno 4-5 miliardi, ma ci sarà già ne trovati per chiarirlo, perché una quindicina di miliardi arrivano anche da extragettito. Ci potrebbe essere una rimodulazione di alcune spese da far slittare magari l'anno successivo a livello di contabilità, penso ai rinnovi della pubblica amministrazione, non è detto che vengano tutti fatti quest'anno. Quello che sto dicendo è che però meno di 4-5 miliardi da trovare, non difficile che vi sia. Partiamo però come sempre dalla borsa. Allora, questa mattina c'è stata una fiammata molto forte sulle borse asiatiche, addirittura Shanghai è arrivata a guadagnare il 10% dopo l'annuncio di un nuovo pacchetto di stimoli per far ripartire l'economia cinese. Hong Kong invece ha fatto una bruttissima chiusura, meno 9% e 46%. Anche qui ci sono vari po': da un lato il raffreddamento aveva fatto una grande corsa in queste ultime settimane, sono soprattutto Hong Kong prese di beneficio, e anche una rotazione di portafogli, cioè Hong Kong è la borsa più internazionale di quelle delle tre cinesi, Hong Kong, Shanghai e Shenzhen. Se adesso tutti gli stimoli all'economia andranno sulle imprese cinesi, c'è una rotazione del portafoglio. Cosa vuol dire? Che disinvesti su magari titoli internazionali presenti a Hong Kong e investi su titoli più cinesi presenti a Shanghai o a Shenzhen. Fatto sta che comunque il crollo di Hong Kong è il peggio da 16 anni a questa parte. Questo nel giorno, ma non c'entra nulla con la borsa, in cui la Cina ha deciso le misure anti-dumping e dopo i dazi sulle auto, l'importazione di auto elettriche cinesi intorno al 34%. Ha deciso alcuni, per esempio, dazi sull'import di brandy, ed ecco perché le azioni del gruppo francese del lusso Louis Vuitton Hennessy, che ha il cognac Hennessy, sono scese del 4,3% all'inizio delle contrattazioni. Pernod Ricard è sceso del quasi il 3%, Rémy Cointreau del 4,8%. Anche da noi sappiamo, per esempio, che esiste un'esposizione di che Campari ha comprato Grand Marnier. C'è un timore che questi dazi vadano a colpire, diciamo, non solo il brandy, e anche Campari perde l'1,80%. Oggi realizzi anche sul lusso, penso a Moncler che perde l'1,80%, Brunello Cucinelli meno 0,80%. Il lusso aveva molto guadagnato, però proprio dopo l'arrivo dei primi pacchetti di stimolo economico in Cina. Bene invece Italgas, dopo l'operazione annunciata ieri. Abbiamo avuto un amministratore delegato ospite che rende Italgas il primo distributore di gas a livello europeo, più 3%, Monte dei Paschi più 2,80%, Diasorin più 2,20%, Amplifon più 1,5%. Però ripeto, le cattive notizie arrivate da Pechino hanno penalizzato soprattutto Kering, è arrivata a perdere il 6%, Louis Vuitton Hennessy, quindi Arnaud e Pinot meno 5%, e da noi i titoli del lusso che ho già dato. Ha frenato anche Steam Microelectronics a un certo momento, meno 1,86%. Ci sono delle indicazioni deboli sull'utilizzo dei semiconduttori a livello mondiale. Tra chi va bene invece anche Monte dei Paschi più 2,80%, e poi Biper più 1%, che presenterà il piano giovedì, se non ricordo male. Poste Italiane più 1, Terna più 0,60, Amplifon più 1,5, Diasorin più 2,15%. Gli altri mercati, come sempre li chiamiamo. Allora, petrolio oggi ritraccia perché forse tutta la speculazione sulla forte domanda. Meno 3% sia il Brent che il WTI, $74 il Brent, il WTI $78 il Brent. Però i rialzi dei giorni scorsi si stanno scaricando adesso sulla rete di distribuzione, sulla pompa, e quindi i prezzi della benzina in versione self-service ieri 1,740 euro al litro, il gasolio 1,624 euro. Il gas ad Amsterdam invece a €39, un anno fa era 51, meno 3%. L'elettricità è a €113 il PUN, un anno fa era 101. E a proposito di elettricità, il ministro Pichetto Frattini ha detto che nel 2030 si punta a soddisfare almeno il 40% dei consumi energetici finali attraverso le fonti rinnovabili e il 63% considerando solo il settore elettrico. Io ricordo che già siamo arrivati in alcuni mesi, nei primi 6 mesi del 2024, abbiamo superato le fonti rinnovabili, incluso l'idroelettrico, hanno superato le fonti tradizionali, 52% l'elettricità. Per cui Pichetto Fratin dice nel 2030 contiamo di arrivare a oltre il 63% di rinnovabili nella produzione di elettricità e al 40% in tutto, nel senso che il settore, il consumo energetico non è solo quello elettrico, chiaramente. Dicevo della Cina, comunque il capo della Commissione Nazionale per lo Sviluppo della Riforma dice che la Cina è pienamente fiduciosa di raggiungere gli obiettivi economici del 2024. Vabbè, vedremo se tutto il pacchetto di misure di aiuti tra tassi di interesse, tassi agevolati, iniezione di centinaia di 280 miliardi alle banche perché li trasferiscono come credito a imprese e consumatori, vedremo se avranno se avrà un effetto. A proposito dei dazi sul brandy, l'Unione Europea è ricorsa alla WTO contro le misure della Cina sul brandy, sta valutando dazi su import di auto di grossa cilindrata. Weber, il capogruppo del PPE nonché presidente, ha detto pieno sostegno ai dazi dell'Unione Europea contro Pechino. Gentiloni ha detto non ci sono motivi per ritorsioni ai dazi cinesi. Dunque per quello che riguarda altre notizie di carattere europeo, c'è ieri abbiamo visto le dichiarazioni del numero uno della banca centrale francese, un possibile altro taglio dei tassi di interesse. Oggi il presidente della Bundesbank Joachim Nagel ha detto è possibile un nuovo taglio della banca centrale europea, anche perché tutti i paesi si sono avvicinati chiaramente all'obiettivo dell'1-2%, in Germania siamo all'1,8, quindi sotto. Il taglio dei tassi di interesse è inutile girarci attorno e fare gli ipocriti. Se avverrà un altro taglio sarà perché la Germania è probabilmente in recessione anche quest'anno, l'economia tedesca farà meno 0,2, meno 0,3, è quantomeno stagnante se andrà bene, e la difficoltà dell'economia tedesca spingerà la Banca Centrale Europea a fare un altro quarto di punto. Qualcuno potrebbe obiettare, certo che se la difficoltà l'avesse avuta l'economia portoghese e la BCE non si sarebbe stata così sensibile, è vero, perché però, questo va detto, al di là del principio a mio avviso assurdo dell'unanimità a livello europeo, perché blocca tutto con paesi che contano poco, pesano poco e possono bloccare, però vale la regola delle azioni di Enrico Cuccia, cioè le azioni non si contano, si pesano. Anche in questo caso il peso della Germania, onestamente, con tutto il bene che io voglio, e gliene voglio tanto al Portogallo, però non può essere paragonato. Quindi è ovvio che la sensibilità, poi uno può dire a livello macroeconomico, il peso di PIL, del PIL tedesco sul PIL dell'area euro complessivo è molto più alto di quello portoghese, quindi un rallentamento di quella fetta di PIL ha un impatto ben più forte. Fatto sta che si andrà probabilmente a un altro taglio di un quarto di punto. La Germania, che comunque ha visto salire la sua produzione industriale mese su mese, comunque rispetto ad agosto è ancora negativo, e gli ordinativi ad agosto sono crollati del 5-8% rispetto a luglio e del 4% rispetto a un anno prima. Secondo le stime dell'Associazione Tedesca dell'Industria Automobilistica, la previsione a fine 2024 sarà un meno 29% nella vendita di auto elettriche, e la causa a monte di questa propria crisi, vera crisi dei BEV, cioè dei full electric, è attribuibile allo stop ai finanziamenti per le auto elettriche. L'Unione Europea chiede di raddoppiare gli sforzi per il percorso di elettrificazione, lo ha chiesto il commissario, il vicepresidente Dombrovskis, bisogna fare più colonnine. Però io su questo, vabbè, poi non è che posso fare ricordo quello che ha detto Mario Draghi, e cioè le politiche si fanno in maniera coordinata. Che senso ha dire dal 2035 nessuno produrrà più un'auto a quattro tempi, cioè a motore a combustione, se non dai un obbligo al 2035 di una copertura di colonnine? Nel senso che se no tu puoi scrivere tutto quello che vuoi, tanto il consumatore non te la sta comprando l'auto elettrica. Andiamo sull'Italia, per quello che riguarda il rapporto della Banca d'Italia, l'indagine della Banca d'Italia, dice che i giudizi delle imprese stanno peggiorando e le attese sono meno positive per le imprese italiane, sia dell'industria che dei servizi monitorate, sono quelle oltre i 50 addetti. Dunque, per quello che riguarda invece un rapporto di cui ci occuperemo anche domani, Lega Coop Prometeia farà notare che i salari in termini reali sono dall'inizio del 2021, rispetto al pre-crisi, quindi al pre-pandemia, c'è un meno 10%. In termini reali, perché dal 2021 ad oggi i salari orari sono cresciuti in media dell'1,2% in Italia contro il 3,3% dell'area euro, per effetto dei ritardi nei rinnovi contrattuali, dell'assenza di un salario minimo e di meccanismi di indicizzazione. E se le imprese sono riuscite a difendere i propri margini trasferendo i maggiori costi sui beni finali, quindi aumentando i beni finali, hanno invece subito i salari in Italia una forte erosione del potere d'acquisto, non ancora recuperata, con una riduzione di quasi il 10%. Allora qui la regola è sempre la solita, è inutile, cioè se vuoi che i consumi tornino a contribuire al PIL devi liberare il potere d'acquisto. È giusto ridurre il cuneo fiscale, perché questo vuol dire costa soldi, ma vuol dire lasciare dei soldi in più nel lavoratore dipendente, e anche in parte con la rimodulazione delle aliquote. È giusto detassare gli incentivi, perché da un lato le imprese sane, quelle che possono permetterselo, devono aumentare i salari se non vogliono continuare a vedere una fuga di persone o comunque o non trovare le persone. Dall'altro però sarebbe anche giusto trovare un meccanismo incentivante, cosa che ho visto essere in manovra, se vediamo se verrà confermata, sui premi di produzione. Cioè tu il salario lo puoi aumentare in tanti modi. Uno di quelli che non è magari in busta paga come aumento fisso, ma il premio di produzione, se tu inizi a detassarlo, magari l'azienda riesce a darlo anche in maniera consistente, perché poniamo un premio di produzione di 2000 euro, il costo per l'azienda è 2000 euro, solo che se ne entrano in tasca al lavoratore 1000, se al lavoratore ne entrassero 2000, è ovvio che l'azienda non deve fare l'errore di a quel punto portarlo a 1000, perché sennò tanto no. Il danno ce l'hai con un mercato del lavoro così in tensione, nel senso che non si trova forza lavoro. Io non penso che nessuna impresa sana di testa e sana anche di bilancio abbia voglia di perdere collaboratori. Va bene, andiamo sul meteo della pubblicità. Ecco, voglio dire una cosa a Loreno Bittarelli, che è stato nostro ospite già altre volte ed è uno dei presidenti di URI, cioè una delle associazioni dei tassisti, che sono amici di Radio 24, grandi ascoltatori di Radio 24. Allora, io non ho capito questa dichiarazione, cioè dice: servono elementi di flessibilità nel settore dei taxi. Se l'offerta del servizio è rigida, la domanda invece cambia. Per facilitare l'incontro tra domanda e offerta è necessario fare leva sulla tariffa, predeterminando il prezzo di una corsa sulla base delle tariffe stabilite dai comuni, ma stabilendo un prezzo minimo. Vogliamo dire in anticipo quanto costa una corsa sulla base della domanda, come avviene in tanto servizi, prevedere costi maggiori quando c'è molta domanda e minori se la domanda è poca. Allora, per carità, se ho ben capito, Bittarelli dice: quando la domanda è scarsa, ci sono molti taxi nel piazzole, la corsa deve costare meno; quando la domanda è alta, la corsa deve costare di più. per carità, sarebbe un meccanismo un po' strano, cioè sì, un conto è parlare di promozioni in un negozio, in un supermercato che se ha gli stock pieni magari fa il 3x2, o i saldi in un negozio abbigliamento, capire all'interno della stessa giornata quando c'è o non c'è mi sembra leggermente complicato. Però voglio dire a Bittarelli che il tema che noi vediamo non è tanto degli ascoltatori e cittadini che si lamentano del costo della corsa del taxi. Il 99,9% delle lamentele che riceviamo è relativo all'assenza tout court del taxi. Nessuno mi ha mai scritto che mi è costato 4 euro in più. I cittadini in molti casi sono anche disponibili a vedere il taxi che arriva con 8-9 euro perché ci mette 7 minuti. Ma io lo dico per testimonianza, di nuovo non ho capito Sala, non ho capito Gualtieri quando entreranno in vigore le nuove licenze. È un problema per gli stessi tassisti. In questi giorni a Milano non c'era nessuna fiera, nessuna esposizione, nessuna sfilata di niente, c'era maltempo, quello che volete, non si trovava un taxi per esperienza personale circa 20-25 minuti alle 8 di sera, ma così anche durante il giorno. Quindi attenzione, il tema vero non è il costo della corsa, poi se si riesce a trovare un meccanismo in cui quando c'è poca domanda la corsa è più bassa e uno è più invogliato a prendere il taxi, quando c'è molta domanda la corsa è più alta perché il tassista è più sotto, va bene, ma intanto basta che arrivi, diciamo così. E con questo meteo.
Focus Economia.
minuti. Dunque, vedo che molti mi scrivono sui taxi. Beh, vabbè, è il modello di Uber: quando c'è poca domanda costa meno, quando c'è molta domanda costa di più. Va bene, dico, il problema è un altro, è leggermente un altro. Poi Uber non ha gli obblighi di servizio pubblico che ha il mondo dei taxi, che infatti ha il tema delle licenze e quant'altro. Comunque, vedremo. Andiamo invece su chi oggi compie 80 anni, da Coldiretti.
Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind.
Sì, parliamo degli 80 anni della Coldiretti, perché la Coldiretti è stata fondata nell'ottobre del 1944, è con 1.600.000 associati la principale organizzazione degli imprenditori agricoli a livello nazionale ed europeo. Nasce sostanzialmente con la riforma agraria voluta da Paolo, insomma, di artefici fu Paolo Bonomi, ex partigiano, poi padre costituente, per 8 legislature deputato alla Camera nella Democrazia Cristiana, oltre che appunto fondatore della Coldiretti. E nasce dalla riforma agraria. C'è un bel racconto oggi di Leoangelo De Santis, che aveva 8 anni quando ha iniziato a fare il pastore nella campagna laziale. E negli anni 40 ricordava che a Tuscania tutta la terra rimane a 5 persone. Poi è arrivato Paolo Bonomi con la riforma agraria, ha dato a tutti noi contadini un pezzetto di terra, insieme a questo ci ha dato la dignità. De Santis oggi di anni ne ha 90 e la terra che ha ricevuto l'ha passata ai figli e ai nipoti, ed è salito anche lui sul palco a Roma per festeggiare gli 80 anni da Coldiretti. Lo dico perché pochi, forse non tanti, si ricordano di cos'era la struttura agraria prima della riforma agraria in questo paese. Quindi pochi grandissimi latifondisti, grandissime inefficienze, oltre che sfruttamento. Per cui, per fortuna ce lo siamo messi alle spalle, dai. Il che non vuol dire essere contro la grande proprietà agricola, certo, ma diciamo che si ottiene in maniera come si ottiene ogni grande proprietà, acquisendo, crescendo. non diciamo per rendita di posizione. Allora, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto all'anniversario della Coldiretti e ha detto: l'agricoltura è una cartina tornasole, ha ricordato anche la riforma agraria, l'agricoltura è una cartina tornasole e poi non deve avere paura del nuovo.
La questione agraria ha segnato la vita della Repubblica, rappresentando una delle cartine di tornasole della capacità del nuovo ordinamento di rendere effettivi i diritti elencati della nostra Carta fondamentale. Il grande progetto della Costituzione, che puntava al progresso e al benessere di una nazione arretrata e iniqua verso gran parte dei suoi cittadini, si è misurata in primo luogo nei campi, generando quella evoluzione che avrebbe trasformato il mondo agricolo da presunto peso e problema della società italiana in risorsa preziosa. L'Italia repubblicana e la scelta europea avrebbero posto fine alla concezione che vedeva un settore produttivo primario subordinato ad altri interessi, a una concezione dei lavoratori del settore agricolo come destinati a un futuro meno fortunato di quelli di altri ambiti, rigettando l'idea di un'agricoltura forzata a scegliere tra latifondo o modello sovietico di carattere collettivistico colcosiano.
Beh, qui andiamo alla storia dell'economia. Cioè, Mattarella ha detto: attenzione, l'alternativa se no era scegliere o il latifondo ottocentesco, inefficiente, iniquo e quant'altro, o il modello del Kolkhoz, cioè di nessuno proprietario di niente, con delle inefficienze mostruose. Ma adesso non posso tornare indietro con la storia, come raccontano le varie carestie dell'Unione Sovietica, inefficienze mostruose per cui decideva il partito e nessuno era proprietario di niente. Allora, perché noi abbiamo altri modelli, c'è il coltivatore diretto, la Coldiretti, c'è la cooperativa, ci sono, non è che esista un unico modello, ma deve esistere anche quello del coltivatore diretto. Siamo in collegamento con il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini. Buonasera Prandini.
Buonasera a tutti voi.
Allora Prandini, parto da questa, poi ascoltiamo un altro Mattarella su non avere paura del nuovo. Voi siete, eravate, io mi ricordo quando ho iniziato a lavorare, la Coldiretti era insomma un elettore importante della Democrazia Cristiana, adesso dicono che siete una sponda importante del governo, poi vediamo, però oggi avete lanciato un'iniziativa dove avete raccolto già 300.000 firme, mi corregga se sbaglio, per che cosa? Per chiedere all'Europa l'obbligo dell'etichetta d'origine e quindi l'etichetta trasparente sui cibi, anche perché l'Italia, lo ricordo, esporta più o meno 60 miliardi di Made in Italy, ma al mondo ci sono più o meno 120 miliardi di Italian Sounding, che non è semplicemente, è proprio Italian Sounding, la Torre di Pisa, la bandiera italiana, mozzarella, parmesan e quant'altro. 300.000 firme, che cosa ne farete adesso Prandini?
Ma siamo all'inizio di questo percorso, l'abbiamo raccontato al Presidente della Repubblica, dove vogliamo arrivare entro la fine dell'anno allargandoci ad altri almeno 7 Stati membri, perché questo prevede la norma comunitaria, per arrivare a una proposta di legge di carattere popolare che possa portare all'obbligo dell'origine sui prodotti agroalimentari in tutti gli Stati membri, sostanzialmente dando la possibilità ai cittadini, ai consumatori europei di essere sempre informati rispetto a quello che acquistano sugli scaffali ovviamente della distribuzione, senza essere ingannati. E questo ovviamente, ripeto, per noi è di fondamentale importanza. Quando l'abbiamo applicato in Italia abbiamo vinto, basti pensare che nel comparto lattiero caseario all'epoca noi producevamo solo il 50% del fabbisogno, oggi siamo all'85%, stiamo continuando a crescere perché il mercato vuole sempre più prodotti che abbiano una garanzia su quella che è la loro provenienza e soprattutto sull'elemento di tracciabilità legato alla qualità del prodotto agroalimentare stesso.
Ecco, su questo però l'Italia del Made in Italy agroalimentare ha fatto un punto di forza. Quali altri stati, visto che lei conosce la situazione delle altre confederazioni, associazioni, potrebbero seguirci, avere questo interesse? Spagna e Francia?
Abbiamo già la Spagna, la Francia, l'Austria, la Germania, abbiamo alcuni paesi del nord Europa come l'Irlanda, abbiamo i polacchi che comunque sotto questo punto di vista ritengono interessante ciò che noi siamo andati a proporre, abbiamo la Grecia, abbiamo il Portogallo, sono tanti i paesi che ci stanno chiamando per aderire alla proposta che Coldiretti ha lanciato e grazie anche alla rappresentanza di questi paesi negli altri stati membri noi siamo convinti, come dicevo, che entro la fine dell'anno riusciremo ad ottenere l'obiettivo del milione di firme.
Ok, poi mi chiedo, ma questo non può essere, poi vado su altre domande, un boomerang, perché noi sappiamo per esempio che la Bresaola in Valtellina adesso non è che ci siano tutti questi allevamenti, e lo stesso vale anche per suini e altre cose, cioè noi importiamo e poi noi siamo bravi a trasformare anche nell'agroalimentare.
Allora, che ci sia un livello comunque eccellente nelle fasi di trasformazione è vero, ma come dicevo prima abbiamo dimostrato che quando c'è la tracciabilità c'è anche la possibilità di crescere internamente, perché si riesce a distribuire un valore economico più alto rispetto a quando abbiamo delle filiere che invece non vanno a specializzarsi nel dare le corrette informazioni a quelli che sono i cittadini, quindi si va a standardizzare anche il prezzo, che è quello che ovviamente poi frena gli investimenti, la capacità produttiva, la crescita, ripeto, anche delle quantità nelle produzioni, nelle singole filiere. Noi riteniamo che noi possiamo solo crescere e non decrescere.
Cioè lei dice, se io poi nell'etichetta vedo che il mais era un grano duro italiano, come avviene già in alcuni produttori di pasta, penso, o il maiale o il pollo allevato in Italia, ci dovrebbe essere, il consumatore tende a premiare questo e quindi un vantaggio anche per l'agricoltore, l'allevatore, ho capito bene?
Esattamente così, questo lo tocchi con mano ad esempio nelle filiere DOP, dove ovviamente la filiera è certificata, il prodotto è certificato, è strettamente connesso a quel territorio di produzione, non a caso sono quelle che nei mercati internazionali crescono in modo esponenziale. Quando abbiamo il prodotto indistinto, purtroppo questa crescita non riusciamo a, ad averla.
Allora adesso andiamo sul traffico, Prandini, poi le chiederò invece altre cose, per esempio voi avete liberato molti contadini dati fondo, non vorremmo che vi fossero nuove forme di schiavitù adesso, dopo il traffico.
Focus Economia.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Allora, Ettore Prandini, abbiamo ricordato che 80 anni fa la legge agraria, fortemente voluta dal fondatore della Coldiretti Bonomi, liberò migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di agricoltori da una forma di quasi schiavitù, come era il latifondo. Ecco, non vorrei che mentre festeggiate questi 80 anni stessimo riproponendo una forma di quasi schiavitù. Mi riferisco a tutti gli irregolari, nord, centro e sud, che magari hanno una pelle e un'origine, una nazionalità diversa, ma insomma, a me in alcuni casi hanno ricordato il vecchio latifondo.
Io sono assolutamente convinto che la stragrande maggioranza delle imprese agricole le regole le rispetti, anche quando parliamo di collaboratori provenienti da altri paesi, e è proprio per questo che abbiamo sottoposto al governo la possibilità di semplificare tutti gli adempimenti di carattere burocratico e anche trasformare quelli che sono collaboratori stagionali che provengono da altri paesi a tempo indeterminato, ovviamente quando c'è la disponibilità dell'impresa, e facilitando anche un percorso per il quale possono avere delle certezze rispetto a quello che è il loro futuro, trovando soddisfazione nel rimanere nel nostro paese, ma avendo la garanzia che vengono impiegati in modo regolare nella filiera agricola e agroalimentare. Quindi anche in questo caso l'agricoltura, l'agroalimentare può essere un riscatto di carattere sociale, di carattere economico, esattamente come fu la riforma agraria, che all'epoca distribuì 3,6 milioni di ettari che vengono sottratti ai grandi latifondisti, in tanti casi erano anche terreni che non venivano più coltivati, e dati a quelli che erano mezzadri, e venne data la possibilità di trasformare quei mezzadri in contadini, in agricoltori, e con un riscatto di carattere sociale e economico che non riguarda solo il nostro paese, ma fu la più grande riforma, ripeto, di carattere sociale e economico a livello europeo di quegli anni.
Ancora due domande, Prandini. Mattarella ha fatto un passaggio dicendo non bisogna avere paura del nuovo, si riferiva al cambiamento climatico. Però alcune volte voi siete stati accusati di essere un po', di fare battaglie di retrovia. Mi riferisco per esempio agli OGM, alla sperimentazione, alla carne sintetica. Allora, intanto che cosa ne pensi di questa critica? Perché uno potrebbe dire, va bene, intanto sperimentiamo, non su larga scala, ma io per esempio ho sempre detto che era sbagliato bloccare la sperimentazione CNR o quant'altro sugli OGM per vedere se si possono usare meno pesticidi, meno trattamenti chimici.
Ma sono d'accordo sul fatto che la nostra lotta contro gli OGM era anche una lotta per evitare un sistema omologativo a livello globale che avrebbe standardizzato qualsiasi prodotto realizzato nel nostro paese e perdendo tutti quelli che sono gli elementi di distintività e di biodiversità dell'agricoltura italiana. Oggi abbiamo la possibilità di sviluppare ad esempio le TEA, quindi le tecniche di produzione assistita, che non sono OGM, ma che ci danno ancora delle risposte più significative rispetto ai vecchi OGM, e non a caso in questo modo noi andiamo a salvaguardare la biodiversità, la distintività, e quindi non solo siamo favorevoli alla sperimentazione, ma siamo l'organizzazione che ha aperto la condizione per la quale si aprisse una discussione forte a livello europeo per arrivare all'autorizzazione di questo sistema di ricerca, di innovazione, che guarda anche a delle risposte concrete rispetto al tema del cambiamento climatico, a degli attacchi di insetti o parassiti che purtroppo provengono da altri paesi, e sostanzialmente per dare certezza ai nostri produttori. Vale la stessa cosa per quanto riguarda i cibi fatti in laboratorio. Mi piace sottolineare che noi siamo sempre stati favorevoli alla ricerca, abbiamo anche chiesto però il principio di precauzione, perché finché noi non sappiamo che tipo di ricadute questi prodotti possono avere sulla salute umana, non lo deve dire la Coldiretti, lo devono fare degli studi autonomi fatti da ricercatori, fatti da medici che hanno le caratteristiche per dirci esattamente come sono le cose. Quando le avremo con certezza, noi non abbiamo nessun tipo di difficoltà ad aprire un tavolo di confronto e di discussione, ma partendo anche in questo caso però nel non arrivare a cancellare quella che è la storia, la cultura che riguarda ogni singolo paese.
L'ultima domanda è più breve, c'è un caso in discussione alla Camera, nel DL sicurezza, se non ricordo male, la Camera l'ha già approvato adesso, in cui si vieta la vendita e la produzione, quindi sia la coltivazione che la vendita della cosiddetta cannabis light, quindi la canapa con un THC inferiore allo 0,2%, perché potrebbe essere presto equiparata alle sostanze stupefacenti. Ci sono 20.000 posti di lavoro, 2.000 aziende, che non sono solo i negozi che noi vediamo, sono anche i coltivatori, gli agricoltori che producono la cannabis light, tra l'altro è una norma, se non ricordo male, comunitaria, ma soprattutto sono, la cosa interessante è che sono 11.000 agricoltori e più o meno 13.000 posti di lavoro, molti giovanissimi che si sono lanciati in questo business, che nulla ha a che vedere con la sostanza psicotropa, con il THC, no, lo dico perché sennò facciamo disinformazione. La vostra posizione?
La nostra posizione è stata quella di chiedere al governo un ripensamento sotto questo punto di vista, non so se ci sarà, ma l'assurdo è che nei governi precedenti si è data la possibilità di arrivare a questi sistemi di produzione dove, come dicevi, migliaia di ragazzi, soprattutto di giovane età, hanno investito tutti i loro risparmi per intraprendere un percorso di carattere imprenditoriale che gli stava dando anche grandi soddisfazioni, e oggi per un ripensamento da parte della nostra politica andiamo a cancellare la storia e la possibilità di futuro per queste nuove generazioni, per questi ragazzi che, ripeto, hanno investito anche tutti i loro risparmi. La cosa assurda, secondo noi, e che abbiamo posto anche in termini di riflessione al governo, è che se si vuole vietare comunque il consumo di questi prodotti nei confini nazionali, è un paradosso che noi non li produciamo per poterli esportare in quei mercati in cui questi prodotti invece sono consentiti, e quindi avere la possibilità almeno di poter crescere sui mercati esteri. Quindi ci vede con una posizione in questo caso di forte contrarietà, perché secondo noi è poco lungimirante in questo caso ciò che si sta facendo.
Sì, tra l'altro non potresti neanche coltivare per esportare. Siccome a me questa posizione sembra un approccio completamente ideologico e identitario di una parte del governo, non è un mistero che l'abbia voluto fortemente il sottosegretario Mantovano, ma al di là di questo, se il governo andasse avanti, voi farete ricorso?
Assolutamente sì, perché riteniamo che il diritto delle nostre imprese debba essere tutelato, tanto più che questa norma è una norma comunitaria e quindi i singoli Stati membri non possono modificare ciò che in Europa è stato deciso.
Quindi la Corte di Giustizia Europea?
Assolutamente, come dicevo prima, noi abbiamo un obbligo e un dovere che è quello di tutelare il reddito economico dei nostri imprenditori, soprattutto quando questo era consentito fino a qualche giorno fa per legge e voluto anche dai governi precedenti.
Allora, io si figuri, sono d'accordissimo con lei, ma non per la cannabis light, come scrive qualcuno, non per fare gli stupidi. Allora uno dovrebbe anche iniziare a valutare il vino, tutti gli effetti del vino, ragazzi, non se ne esce più. Io sono d'accordo con lei perché non puoi cambiare dal giorno alla notte senza un motivo sanitario, perché è stata sconfessata anche dal TAR l'ipotesi di associare la cannabis light ad effetti, diciamo, simili alle altre droghe, alle droghe leggere. Ma dico, dopo che tu hai fatto investimenti, sono tutti giovani e non si capisce perché il mercato all'Europa lo lascia agli altri produttori. Invece sono molto contento di una cosa, nel ringraziare il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, che ormai da anni non esiste più la frase che invece quando ero ragazzo si usava: braccia rubate l'agricoltura, perché l'agricoltura ha acquisito anche per le generazioni più giovani soprattutto un tale elemento di prestigio, di riverbero, che è una frase desueta, per fortuna. Le braccia rubate sono solo quelle, diciamo, di chi non ha mai fatto nulla nella vita o ha fatto danni. Grazie al presidente della Coldiretti Ettore Prandini.
Grazie a te, buona serata a tutti gli ascoltatori.
Le 18 e un minuto.
GR24, il sole 24 ore.
Braccio di ferro alla Consulta, fumata nera per il giudice mancante, è l'ottavo scrutinio a vuoto in 10 mesi. L'uragano della bilancia negli Stati Uniti, Biden guarda il calendario elettorale e rinuncia alla missione in Europa. Piove forte sul nord dell'Italia, l'allerta prosegue poi in 13 regioni, sarà allerta rossa nel Levante Ligure e nella Bergamasca. Ancora buonasera da Gigi Donelli al microfono. Nulla di fatto per l'elezione del giudice mancante della Corte Costituzionale, vacante da novembre del 2023. Il Parlamento si è riunito questa mattina in seduta comune, ma i partiti non hanno trovato l'accordo.
La maggioranza ha votato scheda bianca, le opposizioni non hanno partecipato. Risultato fumata nera per l'elezione del giudice mancante della Corte Costituzionale. Ottavo scrutinio andato a vuoto in 10 mesi. Il candidato del centrodestra era Francesco Saverio Marini, consulente giuridico della Premier, nonché tra i padri della riforma del premierato, soprattutto per questo motivo, osteggiato dalle opposizioni, che ravvisavano un conflitto di interessi. Compatte hanno deciso di assentarsi dal voto. Per eleggere un giudice costituzionale occorre la maggioranza dei 3/5 dei parlamentari in seduta comune, ovvero 363. Il centrodestra non ha voluto bruciare il nome di Marini, optando appunto per scheda bianca. In tutto sono state 323, i presenti invece 342. La segretaria del PD Schlein:
noi ci aspettiamo che accettino di dialogare, perché fin qui con la prima forza di opposizione si sono rifiutati di dialogare.
Così vogliono bloccare l'Italia, tuona invece il centrodestra. Messina, Fratelli d'Italia:
non si possono lasciare i posti vacanti, credo che sia meno responsabile andare a nominare la persona che debba svolgere un ruolo apicale importante per la democrazia del nostro paese.
E dunque ora bisognerà attendere la convocazione di una nuova seduta, la nona. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
Le elezioni per la Casa Bianca, 4 settimane, dunque il giorno decisivo. Joe Biden rinuncia alla missione in Germania per l'arrivo sulla Florida dell'uragano Milton, un fenomeno di categoria 5 che entra di forza nella campagna elettorale anche dopo le pesanti critiche ricevute dai democratici.
un potenziale uragano politico, oltre che naturale. Potrebbe essere Milton, la tempesta che dal Golfo del Messico raggiunge in queste ore la Florida, l'October Surprise delle elezioni americane. Un evento che capita a ridosso dell'appuntamento elettorale e che potrebbe determinare l'esito del voto. La sua gestione metterà infatti alla prova il governo in un momento in cui i repubblicani accusano la Casa Bianca di aver fallito nella risposta all'uragano Helene. 200 morti, metà dei quali in North Carolina, tra gli stati in bilico che Harris e Trump si contenderanno il 5 novembre. Intanto l'ex presidente accusa Washington di aver dirottato i fondi dell'ente federale agli alloggi ai migranti, lasciandone pochi agli sfollati del maltempo. Joe Biden è dunque corso ai ripari, rinviando la sua visita a Ramstein in Germania, dove avrebbe dovuto discutere della crisi ucraina con gli omologhi di Germania, Francia e Regno Unito. Giulia Benini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Le circostanze sono diverse, ma l'attenzione è molto alta anche in Italia, nel nord e in diverse regioni che vengono toccate dal passaggio della perturbazione.
Piove e piove forte dalla scorsa notte su buona parte del nord e dal pomeriggio anche sul centro, e sarà così ancora per ore, con l'allerta che prosegue in 13 regioni. È rossa, quindi massima, nel Levante Ligure e in provincia di Bergamo, a Nembro, acqua e fango lungo le strade. In Liguria accumulate elevate, in Valle Stura anche 100 mm in un'ora con smottamenti e anche qui strade allagate. Nubifragio su Arenzano, a Milano ancora una volta la pioggia ha gonfiato il Seveso. Per scongiurare l'esondazione è stata attivata la vasca di laminazione. A ostruire il deflusso un ponteggio metallico caduto nell'alveo e poi rimosso dai vigili del fuoco. Pure il Lambro è in piena, allagamenti nel quartiere di Ponte Lambro. Sacchi di sabbia come barriere per proteggere negozi, scantinati e portoni. Annullata la Trevalli Varesine, sono stati gli stessi corridori a chiedere lo stop della corsa. E su buona parte della penisola il maltempo imperversa. Sarà ancora. Dopo la tregua di domani, giovedì, la penisola sarà sfiorata dal passaggio dell'uragano Kirk, con pioggia e soprattutto vento forte e mareggiate. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
È tutto per questa edizione. La linea della seconda parte di Focus Economia. Noi ci risentiamo alle 19.
Focus Economia.
E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Cambiamo radicalmente tema, perché dall'agricoltura, dal primo settore, come si chiamava una volta, o dalla prima, diciamo, dal primo elemento economico, andiamo alla finanza, che non per contrapporli, mancherebbe. Perché lo dico? Perché c'è stato un importante convegno oggi, ma non perché l'ha organizzato Solo 24 Ore, anche se vogliamo, che si è tenuto alla Borsa italiana e appunto a Palazzo dei Giureconsulti, scusatemi. Legge Capitali, un volano per le imprese, promosso da Clifford Chance e da Sole 24 Ore. L'obiettivo era analizzare il disegno di legge Capitali, che è intervenuto con un insieme di norme. È arrivato il via libera dall'Aula del Senato, un insieme di norme che avrebbero come obiettivo quello di rendere più attrattive e più attrattivi gli investimenti di capitali nelle nostre imprese, a partire dalle piccole e medie imprese. Siamo in collegamento con il managing partner di Clifford Chance, Paolo Sersale. Buonasera.
Buonasera.
Dunque, dicevo, l'obiettivo era chiaro: rendere, anche in vista di un'Unione Europea dei capitali, ammesso che appunto vi si arrivi, rendere più facile e più attrattive le piccole e medie imprese per i capitali europei, non solo. Allora, qui c'è un dato, lo ricordava anche Mario Draghi: ci sono centinaia di miliardi di euro di risparmi di liquidità degli europei che vengono investiti nelle borse, negli strumenti finanziari americani. E allora la logica è: se rendiamo più attrattiva anche attraverso l'unione capitale, l'unione bancaria, il mercato europeo, forse riusciamo a trattenere il famoso progetto di Capital Markets Union, trattenere alcuni dei risparmi in Europa con un beneficio per tutti, perché questo significa più liquidità per le imprese. Il provvedimento ha modificato per esempio la definizione di piccole e medie imprese ai fini della regolamentazione finanziaria, alzando l'asticella fino a 1 miliardo, la capitalizzazione massima prevista contro gli attuali 500 milioni. Quindi potrà essere definita una piccola e media impresa fino a 1 miliardo la capitalizzazione. Più facile l'ammissione in borsa, viene soppressa la possibilità della Consob di regolare con propri regolamenti i requisiti di alcune società e di sospendere per un periodo limitato le decisioni di emissione e di comunicazione. Poi viene anche sospeso l'obbligo di segnalare alla Consob le operazioni effettuate da parte degli azionisti di controllo. Chi detiene azioni in misura almeno pari al 10% non ha l'obbligo di comunicare alla Consob le operazioni effettuate. Il CDA uscente può presentare una lista dei candidati per l'elezione dei componenti, purché tra le altre condizioni contenga un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di 1/3. E fin qua mi sembra, senza andare troppo nello specifico, Sersale, che si vada verso una maggiore facilità nell'investire soprattutto nelle piccole e medie imprese. Le chiedo intanto se è d'accordo su questo. E invece la norma più controversa è quella che dava un premio e dà un premio agli azionisti di lungo corso, perché qualcuno ha detto: beh, scusatemi, questo rischia di falsare poi i rapporti reali interni, cioè tra gli azionisti. Prego, Sassani.
No, grazie. Io credo che con il decreto capitali sicuramente si è compiuto un passo importante in avanti nel migliorare la competitività del sistema di regole che abbiamo in Italia, perché certamente parliamo di unione del mercato di capitali, ma intanto questa è una cosa che è ancora una prospettiva molto a lungo termine. Dobbiamo occuparci, certo, delle nostre di regole e renderle assolutamente competitive e allineate ai migliori standard europei. Lei ha elencato una serie di novità importanti che sono state introdotte dal DL Capitali. Naturalmente, oltre a questo, la cosa più importante è che c'è anche la delega al governo per l'ulteriore riforma del testo unico della finanza, e questa è una grande opportunità di ulteriore riforma delle regole italiane e che per migliorare la competitività del nostro mercato. Ora, sul voto plurimo, su quello che lei citava, quella è una norma più discussa e che è contenuta nel DL Capitali, ma che io credo che sia importante, perché innanzitutto ci allinea agli standard europei in termini di possibilità di maggiorare il voto. Ci sono state diverse società italiane che sono migrate in Olanda proprio perché, essendo a controllo familiare, hanno ritenuto che in quel sono andati in Olanda proprio come sede, hanno ritenuto che in quel sistema si potesse accedere a questa possibilità. Introdurla anche in Italia significa dare la possibilità a quelle società che hanno un controllo familiare, spesso sono società anche ben gestite, e gli consente di poter andare in borsa e però mantenere più facilmente il controllo e poi fare operazioni di capitalizzazione.
Un attimo che l'ho persa, vediamo di riprenderlo, perché mi interessava questo passaggio. È chiaro che il tema del voto plurimo è il tema di dare, diciamo, maggiore potere di voto a chi ha tenuto, la dico male, per un certo numero di anni ha avuto un pacchetto azionario, ed è chiaro riferimento anche al capitalismo familiare, nel senso che nei paesi in cui esiste questo consente di avere più peso rispetto alla quota azionaria magari al nucleo originale dell'azienda quotata, che era composto dalla famiglia, o insomma il nucleo iniziale della famiglia. Ecco, l'abbiamo perso in quel punto, Sersale.
Appunto, dicevo, è una norma che favorisce la stabilità degli assetti proprietari, che può essere un valore anche per gli investitori, un valore per chi è un'azienda familiare a controllo familiare, ma un valore anche per chi investe in società quotate come investitore.
E quindi, secondo lei, questo dovrebbe permettere complessivamente non solo di rendere più facili gli investimenti italiani o anche stranieri in aziende, piccole e medie imprese italiane, rendere più facile la loro quotazione, ma evitare anche che qualcuno per mantenere la proprietà si sposti laddove questa legislazione è già presente, come l'Olanda?
Sì, serve sicuramente per trattenere in Italia quelle aziende italiane che sono ben gestite e che quindi possono trovare in questo sistema la possibilità di quotarsi mantenendo un assetto di controllo. È anche un valore per investitori che non guardano tanto chi è che controlla, se è una famiglia, se sono i fondatori, guarda più che altro ai risultati e se è un assetto di controllo che produce valore, e la continuità di questo assetto è un valore anche per chi investe.
Va bene, mi interessava, visto che avete promosso voi assieme al Sole 24 Ore il convegno di oggi, grazie a Paolo Sersale, managing partner appunto di Clifford Chance. Adesso invece andiamo sui capitali che deve trovare il ministro Giorgetti, si fa per dire, la manovra di tutto il governo, ma dopo il traffico. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Focus Economia.
Ancora in corso. In continuità con il PNR e con le osservazioni e le raccomandazioni specifiche per Paese, il programma delle riforme funzionali alla proroga del periodo di aggiustamento è incentrato su 5 aree principali. La prima area riguarda la giustizia. In questo ambito si è inteso consolidare e rafforzare.
Allora, stiamo sentendo in diretta l'audizione che è appena iniziata del ministro Giorgetti alla Commissione Camera e Senato. Dopo che ieri abbiamo ascoltato le previsioni tutte al ribasso della Banca d'Italia, che dice l'Italia è cresciuta dello 0,4% fino adesso, difficile arrivare all'1%. Giorgetti ha appena ricordato il piano di riduzione del debito 2024, 2025, 2026, del deficit soprattutto, quello da proporre all'Europa, e adesso sta ricordando i 5 elementi di riforma che servono per ottenere il PNRR. Intanto siamo in collegamento con Gianni Trovati, finalmente di nuovo con noi. Buonasera Gianni.
Buonasera a voi.
Allora, fatemi risentire un attimo Giorgetti e poi parto con l'analisi.
Inoltre sono state definite azioni per una maggiore interoperabilità delle basi dati che possa permettere il rafforzamento della lotta all'evasione derivante da omesse dichiarazioni. In secondo luogo si è prevista una graduale riduzione dei tempi di rimborso dell'IVA. In terzo luogo sono state programmate azioni per rendere il sistema fiscale più efficiente, che concernono il riordino delle detrazioni fiscali, la strutturalità degli effetti della riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, l'aggiornamento degli archivi catastali che dovrà includere le proprietà ad oggi non censite e valori catastali rivisti per quegli immobili che hanno conseguito un miglioramento strutturale a seguito di interventi di riqualificazione finanziati in tutto o in parte da fondi pubblici.
Oh, adesso io mi aggancio qui Gianni, perché già se vedessi fare in questo paese una riforma del catasto almeno collegata a chi ha utilizzato i soldi pubblici per i bonus facciate e i 110, sarebbe il minimo. Hai usato soldi pubblici, non dico come, ma li hai usati, almeno consentici di rinnovare quello che è il valore del tuo immobile. La vedo dura Gianni, ma insomma mi sembra che lo prometta. Andiamo invece sulle dichiarazioni. Il piano strutturale di bilancio è un documento ambizioso ma realistico, ha detto Giorgetti. Il piano delinea un quadro di finanza pubblica che porta a una stabile riduzione dello stock del debito pubblico per gli anni a venire. È una necessità ineludibile. I saldi stanno, quindi le entrate e uscite, stanno andando meglio delle attese, ma l'incertezza arriva dall'economia globale. Il taglio del deficit sarà rapido. L'Italia uscirà dalla procedura di infrazione nel 2027. Ora, Gianni, tutto questo mi sembra condivisibile, non ho capito da dove arrivino le risorse, nel senso che la manovra, correggimi se sbaglio, vale più o meno 23-22 miliardi, nel senso che ci sono 10 miliardi di taglio del deficit e altri 14-13 miliardi, tra cui anche un po' di più forse, tra cui 10 miliardi del cuneo fiscale, 4 miliardi dell'IRPEF, poi 5 miliardi e 5 di rinnovi dei contratti della pubblica amministrazione, sanità 3 miliardi e 3, e vabbè, infatti a me il conto sale più a 25 che non a 23-22. E da quello che ho visto, più o meno certi sono gli extra deficit da 16 miliardi e forse e anche qualche miliardo dall'extra gettito fiscale. Non ho capito bene cosa succederà con la tassazione o il contributo chiesto, magari va anche a case farmaceutiche, assicurazioni, visto il buon andamento degli utili. A casa mia più o meno ballano 3-4 miliardi, però dammi tu i conti.
Ma oddio, ne ballano probabilmente anche di più, perché semplificando un po', la manovra appunto sarà del valore che dicevi, 23, 22, 24, lo vedremo, deve incorporare, deve fare misure per 22, 23, 24 miliardi, incorporando però una riduzione del deficit nell'ordine di 12 miliardi. Questo vuol dire che dei 23, 24 miliardi di spesa, diciamo così, complessiva della manovra, 9 solo potranno essere coperti da deficit, perché fare 9 miliardi di deficit ti garantisce comunque quella correzione, gli altri 15, 14 o 16 dovranno essere trovati da coperture. Le coperture in natura sono o maggiori entrate o minori spese, un altro tipo di copertura in natura finora non è stato trovato e dubito che lo si trovi nella prossima manovra. Da qui nascono, diciamo, le tensioni di questi giorni. Il fatto che Giorgetti l'altro giorno abbia preparato un po' il terreno al fatto che non ci sarà, diciamo così, da gozzovigliare in termini generali, evocando quella parola sacrifici che ha fatto balzare sulle sedie i suoi colleghi di maggioranza e, a quanto si racconta nelle cronache, anche la Presidente del Consiglio. Naturalmente tutto dipenderà da chi si vedrà chiedere il conto. Di questo il piano strutturale, che è il documento, il programma di finanza pubblica che è all'esame della Camera, non dice nulla, perché il piano strutturale dà dei numeri generali sugli obiettivi di deficit e di debito dei prossimi 5 anni, dà degli obiettivi di crescita, e qui Giorgetti negli scorsi minuti ha risposto implicitamente alle critiche o alle obiezioni, ai dubbi sollevati da Banca Italia e UPB, dicendo che le previsioni di crescita sono prudenziali e quindi saranno verosimilmente rispettate, ma non dice poi dove si va a tagliare, cosa si va a tagliare e a chi si chiedono le maggiori entrate. Su tutto questo c'è un dibattito, una trattativa più o meno sotterranea con le imprese, con le banche, eccetera, eccetera, che però non ha ancora prodotto, diciamo così, risultati definitivi.
Sì, perché abbiamo detto più volte, per evitare il buco nell'acqua della manovra scorsa, quando dalle banche non arrivò un euro perché fu scritta male e poi corretta, dando la possibilità di mettere i soldi anche per aumentare il patrimonio, e lo fecero tutte le banche. Però dicevo, abbiamo sempre detto che è meglio prima parlare con le categorie, con le banche, col mondo farmaceutico, con le assicurazioni, e arrivare a una forma di moral suasion. Detto questo, poi chiedere un contributo, io starei molto cauto sul tema degli extra profitti, perché entri in un ginepraio, capire quando un extra profitto è dovuto alla bravura di un'impresa o a condizioni di sistema, e allora cosa fai quando invece i profitti calano, gli dai un contributo perché magari i tassi sono a zero, è molto delicato. Preferisco parlare di un contributo da parte di chi ha avuto un andamento economico particolarmente favorevole, e chiarendo che è una tantum, cioè che non è che ogni anno la manovra la fai chiedendo un contributo extra, anche perché queste imprese comunque le tasse già le pagano. Però se ho ben capito, quello che manca in questo momento, Gianni, è la vecchia cara NADEF, perché giustamente l'opposizione fa notare che non è stata eliminata. Il governo ha detto, sostanza dell'Europa, noi in base a queste previsioni contiamo di avere un debito e un deficit fuori dalla procedura di infrazione, cioè sotto il 3% il deficit già dal 2026 e un debito che inizia a calare già dal 2027. Non ci ha detto, questa è la NADEF, nota di aggiornamento al documento economico finanziario, che cosa preveda di PIL e di deficit quest'anno e da dove prenda i soldi.
Soprattutto da dove prende i soldi, l'ha notato l'opposizione, l'ha notato anche, e la cosa è un po' più vincolante, l'ufficio parlamentare di bilancio, cioè l'autority dei conti, sì, pubblici, prevista dalle regole europee, che si è un po' lamentata, un po' storta il naso sull'assenza di informazioni. Va detto che, calendario alla mano, queste informazioni di dettaglio non dovrebbero tardare molto. Da un lato è immaginabile che nelle prossime decine di minuti i deputati le chiedano direttamente a Giorgetti, ma soprattutto il governo è tenuto a inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre, quindi settimana prossima, se si rispetta il calendario, il documento programmatico di bilancio, che ha dentro una bella tabella in cui si dice il cuneo fiscale quest'anno ci costa X, l'IRPEF ci costa Y e i soldi li prendiamo da qui, da lì e da là quantificandoli. Quindi l'attesa non dovrebbe essere lunga. Temo che ci sarà qualche piccola proroga sul calendario ordinario.
Eh beh, questo è sicuro. L'extragettito dove arriva? L'extragettito arriva, se parliamo di quello fiscale, mi scrive un ascoltatore, arriva in primis da un po' di contrasto all'evasione, ma soprattutto, se ben ricordo Gianni, dall'aumento dell'occupazione. E più occupati vuol dire più IRPEF e, o in altri casi, per le partite IVA, vuol dire più partite IVA, no?
Sì, è l'occupazione ad aver trainato le entrate fiscali molto più del previsto. Va detto che il DEF di aprile molto saggiamente aveva tenuto basse le previsioni in modo tale da crearsi un cuscinetto. E poi c'è anche la revisione al rialzo del PIL operata, dei livelli di PIL, non della crescita, ma dei livelli di PIL operata dall'Istat. L'Istat ci ha detto in pratica siamo più ricchi di quanto prevedevamo, le entrate sono una certa percentuale in rapporto al PIL. Quindi salendo il PIL salgono anche le entrate.
E su questa frase chiudo, perché non voglio vedere i commenti degli ascoltatori, la frase siamo più ricchi, ho capito benissimo il senso di Gianni Trovati, di quello che pensavamo. Grazie a Gianni Trovati, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.